abbiamo terminato la nostra relazione introduttiva. A chi la parola? Consigliere Ciacci.
Farò i punti unicamente come descritto prima. Prima di fare l'intervento, però, se posso, perché probabilmente dopo non avrò più la parola, mi sono annotato alcuni passaggi condivisibili detti dagli assessori. In particolare riconosco sul passaggio del sindaco sulle partecipate effettivamente un nuovo atteggiamento. Ora sappiamo che è difficile uscirne, ma è anche vero che non possiamo più mettere la testa sotto la sabbia. Questo è un argomento a cui tengo molto. E riappropriarsi dei propri ruoli è difficile, però è quello che tutti i comuni devono fare per indirizzare e non più farsi indirizzare. Per quanto riguarda invece un passaggio che ho colto extra poi all'intervento che farò sull'intervento del vice sindaco e quello del servizio giovani, sottolineando soprattutto quello destinato al censimento degli alberi monumentali, che anche questo è un argomento che a noi caro più volte richiesto. Per quanto riguarda invece il passaggio dell'assessore Mannucci, che condivido in parte, quello del tentativo di unire le associazioni tra Bettolli e Assinalunga per la carriera dei carretti. Questo rappresenta un primo tentativo di un'integrazione che di fatto non c'è mai stata in questi anni tra i due centri. Per quanto riguarda l'assessore Licciano, penso poi di Olivero di spiegarlo un po' nei punti. Quindi partirei subito con il punto 3, che ricordo era l'approvazione dei programmi triennali dei lavori pubblici. Ora, a differenza vostra, rimango un pochino più sullo specifico. E, a mio avviso, questo punto rappresenta un po' lo specchio dell'azione politica di questa amministrazione. Allora, ci sono cose che condividiamo e di seguito le elenchiamo e altre che non ne condividiamo. E, in particolare elenchiamo ciò che condividiamo e ciò che invece non condividiamo affatto, sperando di suscitare anche se dopo tutti questi discorsi sarà difficile, non solo un dibattito in questa sede, ma anche una riflessione sulle priorità da realizzare. Sulle opere sotto i 100.000 euro ci troviamo pressoché d'accordo, soprattutto per l'adeguamento dell'antiquarium in via Spadaforte, per la realizzazione del marciapiede, per la riqualificazione del gioco del pallone e sistemazione parchi e giardini. L'antiquarium, a nostro avviso, risponde alle esigenze non solo di una promozione della nostra cultura e territorio, ma è anche un avamposto contro il degrado urbano che ormai da decenni affligge i nostri centri storici. È ovvio però che la sua futura gestione è determinante in questa che, viste anche le visioni di alcuni amministratori o politici, rappresenta una sfida per dimostrare che è un buon investimento. Mentre la riqualificazione dell'area del gioco del pallone da sempre, lo dimostra anche la nostra interrogazione del 2015, ci vede favorevoli nella sua riqualificazione, all'apertura anche di un passaggio pedonale di collegamento con la scuola e la realizzazione delle opere previste. Cogliamo l'occasione per chiedere, se c'è la possibilità, altrimenti lo faremo con un atto formale, di sapere a che punto siamo con queste opere. Per quanto riguarda il marciapiede di San Pietro ad Benzulas, lo consideriamo da sempre molto importante per la sicurezza di tutta la zona, che soprattutto nei fine settimana è molto frequentata. Ci auguriamo che i lavori partano al più presto. Un altro aspetto condivisibile è l'esproprio del tratto di strada tra via Trieste e via Paganini, che consente a nostro avviso un collegamento funzionale ma anche paesaggistico nel centro della Pieve. Tra le opere sopra i 100.000 euro però non condividiamo, in funzione anche di altre priorità e fondi di bilancio, la realizzazione del parcheggio di via Umberto I con previsione di vendita di parcheggi, che a nostro avviso non avverrà mai, come non è avvenuta con i posti autocoperti per la zona della scuola media. Non condividiamo, e qui è una storia nota e lunga, su cui probabilmente torneremo a breve, l'utilizzo di un nuovo denaro sul mattatoio comunale, a meno che non ci sia una volontà effettiva di un progetto serio di rilancio, che passa però molto anche dagli altri comuni, che per adesso ci sembrano più insofferenti che interessati al progetto. Non condividiamo, ed anche qui ci ripetiamo, che si prevedano circa 200.000 euro di soldi comunali per l'illuminazione da stadio di un campo sportivo. Abbiamo già un campo sportivo con illuminazione idonea per le gare notturne, quante ci saranno mai non lo so, peraltro è sufficiente una illuminazione idonea agli allenamenti. Se non si comprende che i nostri giovani non giocano solo a calcio e che avere un campo sportivo ogni agglomerato urbano è sinceramente esagerato, vuol dire non affrontare il problema. È vero, sono impianti che ereditiamo dal passato e che probabilmente adesso non sarebbero progettati, ma continuare a investirci così ingente denaro, sommata alle spese di gestione, che non sono trascurabili affatto, non è un buon investimento a nostro avviso, soprattutto perché non vanno a colmare nessun vuoto. un vuoto invece che sarebbe colmato investendo lo stesso denaro per una tensostruttura per la pratica di molti sport indoor. Condividiamo la realizzazione della stazione di polizia dei magazzini comunali, non condividiamo però di investirci una così ingente somma. Ci auguriamo che tali importi siano relativi a capitolati standard e che le spese effettive per i lavori possano essere un terzo di quelle previste. Questo sarebbe per noi l'importo ragionevole. Condividiamo tutte le altre opere pubbliche previste a favore di scuole, ovviamente, mobilità sostenibili e manutenzione del territorio. Passo al punto 4, che ricordo è la ricognizione dei beni non strumentali, cioè c'è il piano di alienazioni e valorizzazioni. Questo più che altro è a tutto di alienazioni e poco di valorizzazione. Partiamo da nuovi inserimenti, sono stati fatti nuovi inserimenti. Ad esempio la messa in vendita delle ex scuole di Farnetella, 375.000 euro, e delle ex scuole di Rigomagno, 270.000 euro, rappresenta a nostro avviso una sconfitta per l'amministrazione. Cioè, secondo noi diamo un segnale chiaro di togliere anche l'ultima presenza comunale nelle frazioni. La volontà di non rendere più fruibili da parte degli abitanti di Farnetella e Rigomagno gli unici spazi pubblici che hanno. Io ci penserei bene, una volta venduto non si torna più indietro, andiamo a soddisfare l'esigenza magari di due persone che magari ci realizzano una seconda casa sempre chiusa e ci priviamo, privando soprattutto gli abitanti delle due frazioni, per sempre la possibilità di usufruirne. Ci viene detto nella proposta di deliberazione che dette alienazioni si rendono necessarie a fronte della sempre maggior difficoltà di reperire risorse economiche da parte dell'ente locale, da utilizzarsi per le necessità di conservazione, manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico. Invece, attraverso l'alienazione degli immobili non più utilizzati a fini istituzionali di interesse pubblico, si possono recuperare risorse finanziarie da destinare alla gestione e al potenziamento del patrimonio indispensabile per fornire servizi primari ai cittadini. Ora ci chiediamo quali possano essere i bisogni primari che i cittadini di Farnetella e Rigomagno possano veramente vedere aumentati con la vendita di questi immobili. Verranno aumentati aiuti economici, servizi assistenziali domiciliari, oppure riduzione di tributi o rifacimento di borghi e piazze? Penso sia un po' difficile. Prima di effettuare tali scelte, che comprendiamo essere legate alle esigenze finanziarie, è doveroso provare, ma probabilmente come altri servizi questo andava fatto in passato, forme di partecipazione privata, ricerche di finanziamenti pubblici, come è stato fatto e anche detto, cessione di una sola parte degli edifici per non dispendere per sempre quello che rappresentano, che non è solo un immobile, ma rappresenta un pezzo di storia di una comunità, di due comunità in questo caso. Lo scorso esercizio avevamo accolto con favore l'aver tolto gli ex macelli di Sinalunga dal piano delle alienazioni, su cui speriamo esista un progetto di recupero a partecipazione privata. Ora ci ritroviamo con il principio della coperta troppo corta a inserire tra le alienazioni altri immobili dove probabilmente si crea meno disagio, però solo apparentemente a nostro avviso. Andiamo invece a parlare dei terreni, sempre messi nel piano delle alienazioni, che quasi certamente andranno a trattativa privata con i confinanti. E questi sono i terreni di Via Rossa e Via Redi e due particelle di Via Redi. I terreni in Via Redi sono di particelle ovviamente attigue. Con meno di 50.000 euro vengono venduti quasi 5.700 metri quadrati di terreni produttivi e commerciali. Ora bisogna capire se trattasi di terreni edificabili secondo il nuovo RU, il loro prezzo di mercato è irrisorio. Se invece, pur essendo produttivi secondo l'R1, sono però non edificabili in quanto secondo il vecchio PRG erano aree verdi, andando a interpretare la norma 54 l'articolo 54 delle norme tecniche attuative, allora penso che siano messi nel piano dell'alienazione solo per fini di bilancio. Bene, invece l'alienazione del terreno dell'ex mensa ad un costo di mercato congruo dopo le passate procedure che rischiamo di svenderlo a meno della metà. Vorrei parlare adesso un attimo del bilancio di previsione, come illustrato molto bene dall'assessore dettagliatamente. Volevo solo segnalare che se andiamo a vedere i dati di sintesi del bilancio riguardo al risultato di amministrazione presunto, si evince che il risultato di amministrazione presunto del 2016 era di 1.397.352 euro. Quest'anno è eroso per la metà dalla parte accantonata per crediti di dubbia esigibilità e dal fondo contenzioso. A questa metà vanno poi sottratti tutti i capitoli della parte vincolata, circa 195.000 euro. Risultato, passiamo da circa 2 milioni di avanzi di amministrazione nel 2016 a circa 300.000 euro previsto nel 2017. Come non c'era da gioire, come qualcuno forse pensava in passato, con avanzi di amministrazione a 6 cifre, a maggior ragione bisogna capire come muoversi con così brusche variazioni. Ora, analizzando le spese per missione, salvo qualche voce, sono tutte a calare nel triennio preposto dal 2016 al 2017-2019. In particolare nella missione 4, istruzione e diritto allo studio, c'è un vero tracollo, come peraltro la missione 6, politiche giovanili, sport e tempo libero, che viene dimezzata. importi quasi inesistenti per le spese missioni 7, sviluppo e valorizzazione del territorio, 22.000 euro, e 14, sviluppo economico e competitività. Analizzando invece le entrate, oltre alla costante e disarmante, come avete già accennato, diminuzione dei trasferimenti correnti, certamente non imputabile a questa amministrazione, che rendono tutto più oggettivamente difficile, le cose che mi hanno colpito sono effettivamente due. Le entrate non diminuiscono senza l'aumento di tasse, ciò significa probabilmente che c'è una ricerca di un maggior recupero di evasione fiscale, e questo non è male. C'è una seconda cosa che mi ha colpito, e qui forse chiedo spiegazione tecnica al ragioniere e spero abbia pazienza. C'è un enorme divario nella voce delle entrate tra competenza e cassa, e questo non capisco perché, però chiedo perdono della mia ignoranza. Non è da quest'anno che il nostro bilancio ha difficoltà nella spesa corrente. Da quest'anno però si è deciso, legittimamente, di operare dei tagli avvenuti soprattutto ai servizi a domanda individuale. Questo della domanda individuale sarà sicuramente l'unico argomento su cui verteranno anche altri interventi questa sera, passando in secondo piano ad esempio le spese di 2.600.000 circa che continuiamo a pagare per smaltimento rifiuti. Un importo elevatissimo che deve essere diminuito con nuove forme di gestione e raccolta rifiuti. Attendiamo con curiosità il PEF rifiuti per poter essere più precisi. Scusate, ma visti i problemi di Sei Toscana non ci aspettiamo che arrivi a breve. Questo è un tributo a cui dover in qualche modo mettere mano e trovare soluzioni per una ristrutturazione dell'intero servizio. Ma veniamo ai servizi a domanda individuale. Per diminuire le spese correnti, questa giunta si è adoperata in modo deciso per aumentare la copertura percentuale delle entrate rispetto alle spese, arrivando a circa una copertura del 62%. Percentuale buona se paragonata ad altri comuni. Per far questo si è operato soprattutto sul servizio nido, che da delibere di giunta si prevede debba avere entrate maggiori di circa 60.000 euro rispetto al 2016 e sempre circa 60.000 euro meno di spese sempre rispetto al 2016. Per far questo sono state aumentate le rette inserendo ulteriori scaglioni ISEE. Pur comprendendo che un servizio debba essere rivisto e che la forbice entrate e uscite debba restringersi, con un tale aumento delle rette, accompagnato da quello della mensa scolastica, si rischia, a nostro avviso, di far chiudere un servizio. Ci auguriamo che da qui a settembre ci possa essere davvero una seria e condivisibile ristrutturazione del servizio, che consenta comunque di avere ottimi livelli di qualità e riduzione delle spese, scongiurando questo pericoloso aumento, che obiettivamente mette a rischio la continuità in futuro del nido comunale. Mi sembra che l'assessore Oliverio sia impegnato a lavorare in tal senso e questa sera lo ha dichiarato. Ce l'auguriamo. Un aspetto però che non mi è chiaro, pur avendo chiesto anche al nostro ragioniere, e lo esterno qui anche in questa sede, magari forse può essere chiarito. Perché nel 2017 le spese per l'asilo nido secondo la legge 498-92 non vengono conteggiate al 50% per il calcolo della percentuale di copertura totale dei servizi a domanda individuale? No, perché se venisse applicata questa riduzione la percentuale di copertura salirebbe all'83,5% anziché al 62% circa attuale. Mi chiedo perché, da ricerche, devo ammettere personali, alcuni comuni hanno applicato questa riduzione anche per il 2017, noi invece no, comuni che non si trovano in dissesto finanziario, ad esempio Siena ne è un esempio. Rimango invece un po' perplesso sul fatto che l'assessore, proprio su questo tema, non ha parlato dell'aumento delle rette e della mensa, che rischiano di pregiudicare la loro funzionalità. Capisco che non deve essere facile parlarne, ma lo ritenevo doveroso. Ora, se si arriva a coprire l'83% delle entrate con questa nuova norma, si rischia di equiparare il servizio asilo nido alla stessa stregua della gestione impianti sportivi, dove non a caso non sono previste riduzioni delle spese per il calcolo delle coperture. Penso di aver finito e vi ringrazio.
Grazie consigliere, credo che la domanda è rivolta al ragioniere per parlare in primis della legge 498 del 92 che appunto spiegherà il nostro ragioniere. Grazie.
Allora, relativamente al problema della cassa, mi pare aveva chiesto anche questo. Dunque la cassa trovi questa grossa differenza perché è praticamente una sommatoria tra i residui presunti e la competenza, al netto dei fondi vincolati e dei fondi accantonati, per cui vedi questa grossa disparità. Relativamente alla legge 498 è stata soppressa e è stata riconfermata dall'articolo 243 del testo unico, dove dice che gli enti strutturalmente deficitari, infatti Siena si trova in questa situazione, non è in dissesto ma è strutturalmente deficitaria, i costi di gestione degli asili nido ai fini del controllo da parte del Ministero dell'Interno sono considerati e calcolati al 50% del loro ammontare. Noi non siamo strutturalmente deficitari. No. Per la certificazione è un obbligo, ma gli effetti del costo no, non cambia niente. Per certificare l'ente strutturalmente deficitario è richiesto che sia non solo gli asili nido, ma qui parla anche costi degli acquedotti che sono in misura dell'80%, costi dei rifiuti che sono equiparati ai costi dell'acquedotto e quindi anche questi all'80%.
Sì, no, che i soldi siano gli stessi, le spese è chiaro, nel calcolo però della copertura si vede che comunque pur essendoci molte spese, il rapporto entrate spese non è a percentuali tali da pensare a un servizio che non funzioni e che deve essere totalmente ristrutturato. Io mi auguro che davvero ci sia la volontà di ristrutturarlo per consentire che questo asilo nido continui ad essere quell'asilo nido che ci ha contraddistinto un po' nei comuni della zona e ho toccato anche con mano, e quindi possa essere davvero, continuare ad essere un servizio usufruibile dai cittadini. Così sinceramente con l'aumento delle rette così evidente si rischia di limitarlo molto, ecco.
Grazie consigliere, l'ha detto prima anche l'assessore Mannucci, l'impegno di questa amministrazione è quanto prima delle prescrizioni dei bambini al prossimo diciamo turno di asilo nido, di andare a riqualificare e ristrutturare il servizio dell'asilo stesso, diciamo per ridurre la famosa forbice che per i servizi a domanda individuale si aggirava intorno al 65%. A chi la parola? Consigliere Rappoli.
Ma io in questa seduta ho visto che i vari assessori hanno esposto che sono felici, che va tutto bene. Io invece purtroppo ho un gran rammarico, perché guardando le nuove tariffe sono tutte aumentate. L'asilo nido è aumentato in maniera strepitosa, a parte le 7 fasce che uno può anche condividere se uno ritiene insomma di dare più equità, però veramente siamo arrivati alla fascia più alta a 522 euro senza considerare la mensa, quindi insomma si spende quasi uno stipendio, perché 522 più 120, io non lo so chi è che se lo potrà permettere di pagare l'asilo nido. Poi quello che mi sorge strano è che nella fascia ESE da 0 a 6500 euro è 161 euro, quando mi risulta che c'è una fascia che non paga niente, perché io ho fatto una richiesta all'ufficio dove mi è stato risposto che ci sono 2 bambini che non pagano nessuna tariffa. Ora, io mi dispiace, ma ritengo che l'asilo nido è un servizio che va dato a coloro che ne hanno bisogno e che praticamente vanno al lavoro, perché di solito uno che usufruisce del nido è perché il babbo e la mamma tutti e due lavorano e non c'è chi gliele può guardare, se no farebbe a meno di spendere tutti questi soldi. Quindi non ritengo giusto, perlomeno, che la delibera di giunta non sia corretta, perché se ci sono 2 bambini che non pagano, qualcuno paga per questi 2. E visto che non è la scuola dell'obbligo, perché la scuola dell'obbligo ritengo che sia dovuta a tutti i bambini e anche a coloro che hanno delle difficoltà economiche, e non capisco perché siamo arrivati a questo punto, anche se come giustificativo mi è stato scritto da parte degli assistenti sociali è stato richiesto questo intervento, ma non ritengo, insomma, comunque equo nei riguardi di quell'altri che pagano un bel po' di soldi. Poi, per quello che riguarda il trasporto scolastico, visto che si parla di famiglie, parlava Oliviero che a chi ha più bambini gli si vuole tanto bene, per volergli tanto bene, a chi ha il secondo e terzo figlio paga l'intero come tutti gli altri. Invece l'anno scorso c'era una riduzione per coloro che avevano il secondo figlio. Allora credo che sia giusto che gli italiani non facciano più figli e invece gli extracomunitari che ne hanno tanti, visto che l'ISEE è molto ridotto e non si sa perché, non pagano niente. E poi ci si domanda perché gli italiani non fanno bambini, perché con questi salassi di tariffe mi sembra ovvio. Poi io vorrei capire, e lo domando perché stamattina l'ho fatta all'ufficio, ma mi hanno dato una risposta un po' troppo generica, vorrei capire come fa uno che ha un reddito ISEE di 6.500 euro o pagare un minimo di 400 euro d'affitto e dopo il resto come fa? Bah, forse ruba, non lo so, forse va a lavorare al nero, forse non lo so. Quindi chiederei all'ufficio preposto di valutare queste ISEE e chiedere un controllo dagli organi competenti, perché io guadagno poco ora perché poi l'agente immobiliare le case non le vendo, quindi insomma non è che sono messa tanto bene, ma con 400 euro al mese mi sa ci si fa un po' poco. Quindi mi sorge una domanda esplicita a chi organizza questo ufficio: come pensano di fare gli accertamenti, perché io non ho niente in contrario agli accertamenti, però qualcuno le deve chiedere, perché se non si chiedano certo che nessuno interviene. Per quello che invece riguarda la mensa, mi dispiace caro assessore, né che a bambini non piace la mensa, e che veramente fa pietà la mensa, è una cosa ben diversa, perché è un conto che il bambino non gli piace il pesce, non lo mangia, una volta non gli piace le verdure, non le mangia, e che i bambini di solito sono queste le cose che non mangiano, ma non mangiano nemmeno il pollo, perché c'è stato un bambino che ha portato a casa un coscio di pollo fuori bruciato e dentro crudo. Io lo vorrei far mangiare a lei se gli piace, insomma. Poi vedo che qui la mensa è aumentata a dismisura, perché 6 euro un pasto a un bambino, io non lo so dove si vuole arrivare con queste tariffe. Ci si vuole fare bilancio col servizio alla persona? Beh, facciamoci bilancio, però diciamoselo chiaramente, non è che qui va tutto bene, perché la mensa è aumentata e che realmente non è buona, no, che a bambini non piace. Poi mi hanno detto, e chiedo conferma, che quando viene fatto il controllo della mensa, coloro che portano il pasto vengono avvisati 15 giorni prima del controllo. E certo che se io ho le scarpe sporche e so che viene uno a guardarmele, me le pulisco prima. Insomma, quindi mi sembra che è un controllo un po' ridicolo, se è vero, se è vero, però mi hanno detto che è così, io mi auguro di no, però vedo che le tariffe, insomma, chi ha più figlioli non vengono aiutati, perché è stato proprio declinato a chi ce n'ha più di uno. Ora, so che a Rigaiolo c'è qualche famiglia, ha tre figlioli, paga 1.200 euro di pulmino, ma se a voi vi sembra poco. Questo poi è il comunismo, scusate, ma io sono rimasta all'era del PCI e voi invece siete all'era del PD, che siete diventati tutti democristiani. Perché qui a chi ha bisogno non funziona come dite. Poi, insomma, la mensa va così, il trasporto va così, l'asilo nido va così. Insomma, mi sembra che sia fatto un record di aumento delle tariffe abbastanza elevato. Poi, una cosa che vorrei chiedere è questi permessi a costruire, che praticamente per il 2017 si pensa di introitare 272.000 euro e poi come previsione del 2018 456.000 euro. Non lo so questi dati da cosa l'avete ricavati o da come pensate di poterli incassare. È ovvio che i 333.000 euro di oneri dell'anno scorso, e ve lo dico io perché cambiando il regolamento urbanistico alcune cose con quello nuovo non si potevano fare, e i cittadini si sono rivolti ai loro tecnici e hanno fatto tutte le varie DIE, SCIE, permessi in modo tale da poter realizzare quello che era nel loro interesse. Quindi è ovvio che abbiamo introitato una bella somma, ma da ora in poi che è un regolamento che non si interpreta bene, un regolamento che ha errori, un regolamento che non approva niente a nessuno, perché io parlo con i tecnici e qui mi sembra a me che si approvi poco e niente, vorrei capire dove trovate questi oneri, però voi siete così bravi che avete la bacchetta magica, forse riuscite a risolvere il problema. Case popolari, sempre per aiutare chi ha bisogno, una sola ce ne abbiamo, una. Una non è utilizzabile perché è da ristrutturare, sindaco, sicché ce n'ha una. Quando ci avrà soldi per ristrutturare quella che è da mettere a posto, ce n'avrà due. A oggi ce n'ha una. Ecco, questo tanto perché si è dato tutto a Siena Case, a gestire le nostre case, funziona veramente bene. Una sola casa. Poi, volevo capire, in merito agli edifici scolastici, visto che c'è l'obbligo della verifica della sismica, a quanti edifici è stata fatta? Poi, un altro quesito è come mai lei pensa che, visto che la scuola materna abbiamo 22 bambini in meno iscritti, e non è che sono andati all'istituto delle suore, perché anche lì, mi sono informata, sono diminuiti. Dunque, io ho sentito un po' di problematiche in merito alla scuola materna, che quando è caldo con i vetri i bambini si lessano lì dentro. Per quello che riguarda la mensa non è buona, ci piove dentro, insomma, alcuni due bambini mi risulta, a parte ora che è stato messo sto cancello benedetto, sono scappati, quindi la vigilanza, caro assessore, insomma, lascia un po' desiderare, perché sennò bambini...
No, la vigilanza si fa per il pulmino.
Ah, ma, insomma, credo che la vigilanza vada fatta anche per la scuola, oltre che per il pulmino. Ma infatti sono scappati due bambini, meno male c'è Bidelli, se non c'erano poi... Questo è per la scuola materna, che sono scappati due bambini. Sindaco, visto che avete fatto l'amplen, che è tutto bene, tutti bravi, avete fatto campagna elettorale, noi come opposizione si potrà dire quello che va bene, no? Perché se no non siamo in democrazia. A parte che io non ritengo di essere in uno stato democratico, perché io chi ci governa non l'ho votato già da un po' di tempo, quindi insomma è da dubitare anche questo, però fino a prova contraria a questi tavoli fatecelo di quello che va bene. Quindi ci piove dentro a questa scuola e quindi ritengo che qualcosa andrà fatto. Le porte antipanico non sono a norme di legge perché sono a due ante, dovrebbero essere una sola, speriamo che non succeda mai un incendio, se no i bambini non le aprono, insomma, qui vorrei capire come mai 22 bambini meno. Poi un'altra domanda, e vorrei capire se è legale che il pulmino del comune di Trequanda vada a Rigaiola a prendere 5 bambini. Allora, so che per il percorso non occorre nessuna autorizzazione, perché si può fare un percorso anche su altri territori, però per le fermate e caricare i bambini di altri comuni credo che forse occorre una sua autorizzazione, non so se lei l'ha data, e mi risulta che chi paga questo pulmino per il comune di Trequanda paga delle cifre molto più ridotte rispetto alle nostre, e quindi si è spiegato perché parecchi bambini si sono iscritti a Trequanda piuttosto che a Sinalunga. Almeno questo mi risulta, poi lei, se ha dei numeri diversi, potrà anche smentirmi. E poi la barzelletta del semaforo, cara Vanessa. Ora, voi quando fate campagna elettorale scrivete, e negli anni indietro a Bettolle avevi promesso a chi vi ha votato, quindi l'avete anche un po' traditi, una strada alternativa, mai fatta. È certo che se la strada alternativa che avevi promesso ai bettollini, e poi dici bettollini, i bettollini hanno ragione, so del comune di Sinalunga, è certo che quello che gli si promette bisognerebbe darglielo, visto che c'era questa strada alternativa da fare da un secolo, non è stata mai fatta, le strade che sono lungo il viale hanno smog e rumore, che quindi uno nemmeno se le regala le vende, e gli metti un semaforo perché sei obbligata. Non perché gli ha fatto una gentilezza, perché è ovvio, se no con tutti gli incidenti che capitavano tutte le volte, alla fine qualcuno ci avrebbe messo mano, quindi non è bravura, è un'imposizione di scelte fatte da voi e non mantenute, quindi non è questa grande insomma, risoluzione dei problemi, c'era la strada alternativa che non è stata mai fatta. Ora, io ritengo che nel regolamento urbanistico, chi l'ha visto mi fa ride, la strada alternativa, perché esce sotto la curva del casato, così almeno gli incidenti si tolgano dall'incrocio del viale e si portano un pochino più giù, sempre che le imprese realizzano gli appartamenti e poi faranno la strada, però insomma, quindi qui il rischio idraulico, diciamo, del nostro regolamento far sorridere, perché avete dato il rischio i 2, i 3, i 4, e però al cittadino non gli dite come risolvere il problema. Allora, visto che la Pieve è una zona a rischio idraulico e si sa tutti, però il cittadino che vuole edificare e ce n'è uno che perlomeno ha la disponibilità economica, gli avete dato il rischio i 4, un po' ampia il capannone, è una delle poche ditte, ringraziando Dio, che va bene. Vorrei suggerire, visto che insomma c'entrerebbe un po' di oneri, un po' di tasse in più, di risolvere il problema a chi ha il rischio idraulico nelle varie aree. Poi non so se sono fatti bene questi rischi idraulici, però le appurerò a mie spese e poi ve lo dirò. Ma ad ogni caso, anche nel caso in cui fossero fatti bene, vorrei capire perché in questo regolamento non si è previsto la risoluzione al problema, come c'era nell'altro regolamento. Poi lei, cara Vanessa, si vanta che voi ora siete bravi e quelli di prima no, perché non prendevano i bandi. Oh, il sindaco era vice sindaco col Botarelli, quindi avrà imparato forse dal Botarelli più che oggi, quindi non ci raccontiamo tante barzellette, che comunque questi bandi c'è chi ce li suggerisce, perché si paga e ci dicono quali bandi a cui partecipare. Quindi grande bravura da parte vostra non c'è, c'è coloro che si pagano che ci dicono quali falli. Ben venga ce ne trovassero dell'altri. Quindi tutte queste situazioni anche dello sport, non è che è brava lei che è assessore allo sport, sono brave le associazioni con i volontari che fanno tutto quello che abbiamo oggi. Quindi lei fa solo la bella statuina dell'operato delle associazioni sportive. Poi la cosa grave è che abbiamo un palazzetto dello sport vero ristrutturato, piccolo, che non serve a tutti coloro che fanno sport diversi dal calcio. Occorrerebbe o un ampliamento o una struttura tipo un pallone gonfiato per fargli fare gli allenamenti ai bambini. Sì, questi palloni dove dentro ci giocano, non so, questi palloni, sì. Tipo una serra. E praticamente questi genitori pagano altre palestre tipo a Foiano per far allenare bambini. Allora, se si deve dare soldi agli altri comuni tipo per la scuola, cerchiamo di trovare una formula per farlo nel nostro comune, e i genitori, come pagano la palestra a Foiano, pagheranno il palazzetto dello sport a noi. Quindi diciamo, non sempre si può investire sul pallone, i campi sportivi ce n'è talmente tanti, ma ci sono anche altri sport che funzionano bene a Sinalunga. Quindi insomma, credo che bisogna un po' diversificare per accontentare un po' tutti. Quindi tutta questa grande bravura che avete detto a me non mi risulta. E l'ultima domanda la fa l'assessore Licciano: ma a questo antiquarium 47.000 euro, che so 20 metri, ma ci si mette la razzi, ci si mette l'oro nelle pareti, qual è l'intervento? Perché 47.000 euro in 20 metri quadri, 70 metri a tanto, qui ci sta 2 geometri, che ci si fa? Si butta giù e si ricostruisce? Cioè, io non so, contrario al turismo, io la leva di Sinalunga, visto che le industrie stanno chiudendo tutte, bisognerà puntare anche sul turismo, però insomma penso che bisogna spendere anche il giusto. E visto che comunque, signora, si aumenta le tariffe della mensa, credo che il suo incantaborgo potrebbe far meno di fallo e distribuire 20-22 mila euro di incantaborgo a altre situazioni più importanti per le persone che sono in difficoltà economiche, perché oggi la gente non arriva a fine mese e di incantaborgo se ne può far meno. E ho finito, perché tanto ci sarebbe tanto da dire, ma io non c'ho da fare la campagna elettorale. Sicché...
Poi c'è anche la dichiarazione di voto.
Non mi interesserà manco farlo, grazie, dopo, perché se grazie. Si deve venire qui a passare il tempo e non ci ascoltano.
Consigliere, ha finito?
Sì,
grazie,
sì.
Per l'intervento, poi hai la possibilità di intervenire nuovamente in dichiarazione di voto. Altri interventi?